Radio Grad, la radio libera e resistente.
Le interviste scomode.
Interviste scomode, Sergio Bontempelli per Adif, strage di migranti davanti alle coste di Crotone, un naufragio davanti a Steccato di Cutro, oltre 40 morti, in realtà una cifra destinata ad aumentare nelle prossime ore, e tra le vittime numerosi bambini e neonati. Il barcone si è spezzato e quindi la parola a Sergio.
Sì, allora vabbè, io diciamo non che ho notizie di prima mano sulla vicenda, so le cose che sapete anche voi dalle agenzie, dai telegiornali di oggi. Mi sembra, diciamo, da una parte un evento drammatico, e questo è quasi banale dirlo, forse molto più drammatico di altri che sono accaduti. Dall'altra, purtroppo, vabbè, la nostra Presidente del Consiglio si arrabbierà, però quello che va detto, e purtroppo è una strage largamente annunciata, perché sono ormai mesi con questo governo e anni con i governi precedenti che si fa una guerra non all'immigrazione ma ai salvataggi in mare dei naufraghi attraverso la guerra alle ONG, e diciamo il risultato purtroppo era atteso. Insomma, dispiace dirlo, perché è quasi brutto parlare di queste cose in un contesto del genere, però purtroppo queste sono le conseguenze di una politica scellerata.
Allora Sergio, però vogliamo entrare nel merito invece di quanto accade nelle ultime settimane. Allora, ci sono ONG sotto accusa. Proprio oggi in televisione esponenti del centrodestra dicevano basta con le ONG collegati con gli scafisti. C'è una legislazione in materia di immigrazione che poi è rimasta invariata nel corso degli anni e che oggi rischia di essere invece ulteriormente peggiorata da interventi del governo. Facciamo il punto invece sulla questione proprio delle normative in materia di immigrazione.
Sì, allora, naturalmente il tema è molto complesso e qui possiamo solo accennarlo, no? Ci sono due elementi che sono distinti ma anche strettamente intrecciati. Cerco di essere il più semplice e schematico possibile. C'è una normativa sull'immigrazione in generale, cioè su come se si può arrivare e come si arriva in Italia, che è una normativa sostanzialmente scellerata, perché in pratica le frontiere italiane sono chiuse. Questa è una cosa che forse sorprenderà chi ci ascolta, no? Perché c'è un certo senso comune che dice li fanno entrare tutti. In realtà in questo momento le frontiere sono chiuse. Se una persona vuol venire a lavorare in Italia non c'è un modo tranne sottoporsi a questa stranissima lotteria del decreto flussi, cioè a questi decreti che ogni anno il governo in teoria dovrebbe emanare definendo il numero massimo di persone che possono venire a lavorare. Poi questi decreti flussi sono costruiti secondo criteri molto, molto, molto discutibili. Di fatto in Italia non si entra. Le persone che arrivano e si presentano alla frontiera spesso sono richiedenti asilo, cioè tecnicamente non sarebbero immigrati, ma sarebbero persone che chiedono protezione all'Italia. Qui c'è il secondo elemento assurdo della normativa, cioè in teoria l'Italia protegge chi scappa da guerre e persecuzioni, però chi scappa da guerre e persecuzioni non può andare all'ambasciata italiana dicendo proteggetemi, fatemi entrare in Italia, perché l'ambasciata non è un'autorità abilitata a ricevere la domanda di asilo. Per fare domanda di asilo bisogna essere già sul territorio, quindi questo è chiaro che incentiva gli ingressi pericolosi per l'incolumità delle persone, perché io non posso chiedere, non so se è chiaro questo punto, io non posso andare all'ambasciata italiana a chiedere un regolare permesso di ingresso in Italia. Devo entrare irregolarmente e quando sono entrato chiedere asilo. Capite l'assurdità di questa cosa? Cioè si prevede un ingresso clandestino e poi la domanda di asilo. È chiaro che questo produce il fatto che si entra in modi pericolosi per l'incolumità delle persone. aggiungo una cosa, come si potrebbe fermare questa follia degli sbarchi? In realtà esistono degli esempi molto semplici. Chi ha qualche anno in più e qualche capello bianco come me, si ricorderà che negli anni 90 e nei primi anni 2000 queste stesse scene si ripetevano nel Mar Adriatico con i cittadini albanesi. Nel 2009 il governo, che era il governo Berlusconi all'epoca, quindi non si tratta di particolare sovversivismo di sinistra, fece un accordo, in realtà un accordo europeo, con l'Albania, per cui gli albanesi potevano entrare regolarmente per brevi soggiorni senza dover chiedere il visto. Da quel momento le morti nel Mar Adriatico sono scomparse, semplicemente perché le persone non prendono i barchini e vengono regolarmente con il traghetto. Voglio dire, questo è una cosa che è accaduta e non si vede perché non possa accadere. L'ultima cosa che dico è l'assurdità della percezione dell'invasione. Cioè, noi siamo di fronte nel 2022, che è quasi il decimo anno in cui l'Italia non è più un paese di immigrazione, perché l'immigrazione è in calo, gli arrivi sono in calo da almeno 10 anni, sono arrivate via mare 100.000 persone. Per dare un'idea, i profughi ucraini sono 173.000 e nessuno ha gridato all'invasione. Io per chiarezza dico questo, non è un discorso contro gli ucraini, facciamo benissimo a accogliere gli ucraini come dovremmo accogliere tutti i profughi di guerra, però non si vede perché 170.000 ucraini non fanno notizia e non provocano problemi e 100.000 persone che spesso sono anche loro in fuga dalla guerra devono diventare un pericolo pubblico. Cioè, questa è una cosa assolutamente incomprensibile che non si comprende se non in termini ideologici.
Ecco Sergio, io volevo farti una domanda rispetto al ai rimpatri forzati e ai muri che sono finanziati anche dai fondi europei, perché dal 2015 che molti stati dell'Unione Europea stanno non solo indebolendo i loro sistemi di accoglienza, ma pensano di risolvere il problema immigrazione costruendo dei muri, delle recinzioni. Parlo della Spagna nella sua enclave di Ceuta e Melilla in Marocco fin dal 1993, ma potremmo parlare della Grecia, della Turchia, della Bulgaria, dell'Ungheria e sempre al confine con la Turchia, poi credo che ci sia anche lì qualche recinzione. Allora è un po' un ragionamento, cioè in pochi anni sono state costruite circa 1500 chilometri di nuove recinzioni e di fatto sembra quasi che il solo a voler costruire dei muri sia l'ungherese Orban, quando poi in realtà molte altre nazioni si sono mosse in questa direzione, oppure pensiamo al muro di Israele per impedire al popolo palestinese di entrare nel territorio israeliano. E nel 2021 l'Ungheria era proprio tornata alla carica con una lettera inviata alla Commissione europea e firmata però credo anche da un'altra decina di governi europei per giustificare, diciamo, la richiesta di nuovi muri e poi agitando l'ennesimo spauracchio, ossia un afflusso di migranti irregolari che avrebbe in qualche modo messo in ginocchio la stabilità dell'Unione Europea. Ecco, ma i muri e recinzioni sono la risposta dei paesi a capitalismo avanzato nei confronti del sud del mondo dal quale provengono tanti migranti che poi sono in fuga da carestie e da guerra? Tu che ne pensi?
Sicuramente questa è la forma che ha assunto in realtà non negli ultimi 2 anni, negli ultimi 20 almeno, se non qualcosa di più, è la forma che ha assunto sì il governo delle migrazioni nel capitalismo avanzato almeno da dopo il crollo, diciamo, dello spazio sovietico. E secondo me è anche fuorviante imputare queste politiche restrittive alle destre, a Orbán, o alla Meloni, che sicuramente sono quelle più, come dire, che cercano maggiormente la visibilità su questi temi, ma voglio dire, senza uscire dal perimetro di casa nostra, noi ricordiamo che la prima guerra all'ONG l'ha fatta il ministro Minniti sotto l'egida di un governo di centrosinistra. Quindi in realtà le politiche restrittive sull'immigrazione sono un elemento trasversale che non appartiene soltanto alle destre. Probabilmente la differenza, ma anche lì se ne potrebbe discutere, è che la destra cerca più visibilità su questi temi, la sinistra li fa, centrosinistra insomma, li fa a volte in maniera meno sguaiata, ma insomma voglio dire la tendenza è assolutamente simile. Il paradosso di queste politiche è che in realtà diciamo la cosa che ormai si sa anche negli studi sull'immigrazione è che la decisione di un singolo stato, di un gruppo di stati sovrano che improvvisamente chiude le proprie frontiere, in realtà non blocca l'immigrazione se non ci sono altri fattori, perché l'immigrazione è un fenomeno estremamente complesso che dipende da tante cose, compresa la richiesta dei mercati del lavoro nazionale. Cioè queste persone, poi non dimentichiamoci che arrivano e si inseriscono in funzione subordinata nel mercato del lavoro comunque. E allora quello che succede è esattamente l'opposto di quello che ci viene raccontato. Cioè ci viene raccontato che se facciamo entrare legalmente gli immigrati comprimeremo i salari. In realtà il meccanismo è esattamente opposto, perché un immigrato che è costretto a venire qui da irregolare è tendenzialmente più ricattabile, cioè può far valere meno facilmente i propri diritti. Può far valere i propri diritti a prezzo di un maggior rischio, cioè del rischio di essere espulso. Io faccio sempre l'esempio: se arriva un ispettore del lavoro in un cantiere dove ci sono immigrati irregolari, l'immigrato irregolare che magari non riceve il salario non può andare dall'ispettore del lavoro a dire chiedo i miei diritti, perché rischia l'espulsione. Quindi in realtà questi meccanismi sono meccanismi che non aiutano nemmeno i lavoratori nazionali, non aiutano nemmeno i lavoratori cosiddetti autoctoni, sono semplicemente uno spauracchio propagandistico che produce effetti drammatici in termini di discriminazione.
Allora, intermezzo musicale e poi ci risentiamo con Sergio Bontempelli per le ultime domande.
Pazienza, c'è una barca in mezzo alle onde, è una barca che porta speranza, non ha vela e non ha motore, non c'è porto e non c'è faro, ma son tanti lì sopra li vedi, quella barca è il loro riparo. Mare nostro, guardali bene, sotto i piedi portano il mondo e negli occhi chissà quanta cenere, quante lacrime avranno sepolto. Sono loro la storia del grano, il fuoco che torna al tramonto, il pane spezzato e diviso alla fine del giorno. Mare, ti prego stanotte, non li affogare. Mare nostro, mare. Thank you. sai chi li guida, è quel Dio che non ha frontiere, che cammina sull'acqua e sul fuoco e che spezza tutte le catene. È il Dio di tutti i colori, che combatte la fame e la guerra, e per lui nessuno è straniero, come in cielo, così come in terra. Sono loro la storia del grano, il fuoco che torna al tramonto, il pane spezzato e diviso alla fine del giorno. Mare, ti prego stanotte, falli passare. Mare nostro, mare. Mare nostro, portali e arriva, prima che muoia l'ultima stella, prima del cambio di guardia, che non li veda la sentinella, che la riva non sia galera, né manette né foglio di via, ma sia strada bagnata dal sole. Non sia mai una strada cattiva. Sono loro la storia del grano, il fuoco che torna al tramonto, il pane spezzato e diviso alla fine del giorno. Mare, ti prego stanotte, falli arrivare. Mare.
Sergio, nel dicembre del 2022, solo poche settimane fa, il Consiglio dell'Europa ha aumentato il costo dei visti per i cittadini del Gambia, no? Per punire quella che definiscono la mancata cooperazione del paese in materia di rimpatri e riammissione. Allora, noi si sta parlando spesso di rimpatri volontari oppure rimpatri con la forza. Ci vuoi spiegare come avvengono questi rimpatri?
Allora, la storia degli si chiamano accordi di riammissione, sono legati alla, alla grande contraddizione che in questo paese non si capisce, di cui non si vuole discutere, cioè espellere un immigrato, al di là di considerazioni etiche che lascia d'altra sede, diciamo, però non è tecnicamente un'operazione facile, perché noi ci immaginiamo che espellere un immigrato significa cacciarlo fuori dalla porta. Ora, nelle case private, quando io caccio una persona fuori dalla porta, la butto in una strada pubblica, la persona, no? Una sorta di terra di tutti e di nessuno. In realtà il mondo non è fatto di strade pubbliche, è fatto di stati nazionali con le frontiere. Quindi quando caccio una persona dall'Italia, la devo fisicamente consegnare alle autorità di un altro paese. Non so se è chiaro. E quindi spesso le espulsioni non funzionano perché è difficile, diciamo, trovare la collaborazione di altri paesi. Quello che viene fatto comunemente è di, lo abbiamo visto per esempio con la Libia, con la Tunisia, con tanti paesi del Nord Africa per quanto riguarda l'Italia, e nei casi che citavi tu per quanto riguarda l'Unione Europea, è quello di rifornire, di dare un beneficio ai paesi di origine affinché si accolgano i migranti che noi rimpatriamo. Questo è un meccanismo infernale, perché significa in pratica perpetuare spesso regimi autoritari, no? Cioè, se io voglio dire, l'Italia e l'Europa hanno accordi di riammissione con l'Egitto, non so di cosa stiamo parlando, no? Con la Turchia di Erdogan, no? E spesso i soldi che l'Unione Europea, che l'Italia dà a questi paesi, servono per costruire svolte autoritarie in quei paesi. Quindi, diciamo, la politica migratoria in questo caso ha anche una dimensione internazionale importante, cioè costruisce rapporti internazionali iniqui e ci crea anche qualche problema di, come dire, di legittimazione agli occhi delle opinioni pubbliche, perché sicuramente, non lo so, i curdi che cercano di venire via dalla Turchia di Erdogan non guardano con occhi amichevoli l'Unione Europea, le politiche che ha fatto in materia di immigrazione. E a questo si aggiunge che questo tipo di accordi si fanno da 30 anni, ma nei fatti, dal punto di vista del reale contenimento dei flussi migratori, funzionano fino a un certo punto.
Noi prima parlavamo delle ONG, che sono sottoposte ad un attacco da destra, ma in parte anche da settori, diciamo, della sinistra radicale. Oggi che cosa è una ONG e perché c'è una canea mediatica contro il loro operato in materia di immigrazione?
Ma intanto le ONG sono un mondo enorme, dove dentro c'è di tutto, e voglio dire, non è che ci sono solo santi nelle ONG, è un mondo molto complesso. In questo momento le ONG sotto attacco sono quelle che fanno i salvataggi in mare, che di fatto hanno assunto una funzione che dovrebbero avere gli stati. E anche qui dovremmo ricordare che ci sono delle convenzioni internazionali precise fatte negli anni 70 e 80 che dicono che gli stati devono provvedere alla ricerca e al salvataggio, si chiama proprio così, è un termine tecnico, search and rescue, devono provvedere alla ricerca e al salvataggio, quindi non solo al salvataggio delle persone trovate in mare casualmente, ma devono andarle a cercare in zone che si chiamano SAR, appunto Search and Rescue, zone SAR, che sono più grandi del mare territoriale. Cioè l'Italia ha il mare territoriale, che è quello, diciamo, di pertinenza dello Stato italiano, e poi ha o dovrebbe avere un'area SAR molto più estesa, quindi al di là delle acque territoriali, dove l'Italia sarebbe giuridicamente obbligata a fare ricerca di naufraghi e salvataggio sistematico di naufraghi. Siccome l'Unione Europea e l'Italia hanno rinunciato a questa funzione, chi ha qualche anno in più si ricorderà che nel 2013 è stato chiuso l'operazione Mare Nostrum, che serviva esattamente a questo, le ONG sono andate nel Mar Mediterraneo per salvare vite. Di fatto la presenza delle ONG in quel quadrante del Mediterraneo diventava un occhio pubblico su abusi che venivano compiuti quotidianamente. Abusi che vuol dire lasciare le persone morire in mare, consegnarle alla cosiddetta Guardia Costiera Libica, che in realtà sono gli stessi trafficanti che ora vengono pagati invece che per portare i migranti, per rinviarli in Libia. E quindi per questo si è fatta una campagna contro le ONG. Il punto, secondo me, non sono tanto le ONG come organizzazioni, ma le iniziative di solidarietà. Non a caso questa campagna contro le ONG va insieme a una campagna in generale. Oggi si parla molto di reati di solidarietà, ci sono persone che da diversi anni sono andate sotto accusa e sotto processo in diversi paesi europei per aver, non dico salvato, ma anche semplicemente accompagnato delle persone, delle famiglie o dei bambini in macchina attraverso la frontiera, persone che spesso erano richiedenti asilo e che quindi, tra l'altro, per legge avrebbero avuto il diritto di accedere nel territorio. Quindi, secondo me, il problema qui oggi non è tanto la guerra alle ONG quanto la guerra alla solidarietà, di fatto, alle attività di solidarietà. Ricordo che su questo sono stati qualche anno fa, per esempio a Ventimiglia, sono stati multati persino i volontari che portavano a Ventimiglia, a Udine, qualche anno prima persino a Pisa, persino i volontari che portavano da mangiare ai migranti accampati. Quindi, voglio dire, è un'attività, diciamo, la vogliamo chiamare di elemosina, di assistenza, di carità, cioè siamo arrivati a questo punto.
Ecco, Sergio, noi vorremmo chiudere questa intervista, ovviamente ringraziandoti per la disponibilità accordataci, con una riflessione su quelle che sono le cosiddette carceri per i migranti irregolari. Ci sono stati nel passato oggetto poi numerose polemiche, ma sembra che il governo Meloni abbia tra i suoi intenti anche quello di ripristinare questi sistemi carcerari per i migranti irregolari. Come stanno le cose fino ad oggi e come potrebbero evolversi nei prossimi mesi?
Allora, intanto chiariamo di cosa si tratta. Quelle che giustamente tu chiami carceri, perché così andrebbero chiamate, tecnicamente si chiamano, oddio, adesso il nome nuovo mi sfugge, comunque insomma erano gli ex CIE, centri di identificazione ed espulsione, adesso hanno cambiato nome, mi verranno in mente, centri per il rimpatrio, CPR, che sono formalmente delle strutture dove una persona che deve essere espulsa nel tempo che occorre per espellerlo, quindi per espletare le formalità burocratiche, per trovare l'aereo, vengono, la legge italiana usa questo eufemismo, vengono trattenute, no? È stato persino detto che il trattenimento è una cosa diversa dalla detenzione, però insomma se uno è messo è rinchiuso dentro un muro con il filo spinato e se esce lo bastonano, non è che sia poi molto diverso dalla detenzione. Il paradosso è che queste strutture violano diritti umani in maniera sistematica. C'è stato recentemente, ma ce ne sono a tonnellate, diciamo, c'è stata recentemente una ricerca fatta su diversi paesi europei dall'Università di Oxford, che hanno collaborato anche diversi ricercatori italiani, che ha evidenziato proprio abusi continui, violenze contro le persone trattenute, impossibilità di chiamare avvocati, persone trattenute che in realtà erano richiedenti asilo, cioè abusi di tutti i tipi. E per di più, io questo lo voglio sottolineare, per di più i dati ci dicono che più della metà delle persone trattenute poi di fatto non vengono espulse, perché questo è semplicemente un meccanismo che costruisce una dinamica punitiva a cui però non corrisponde effettivamente l'esecuzione dell'espulsione. E il governo Meloni naturalmente ha riportato in auge il dibattito, ha riportato in campo il progetto di fare un CPR per ogni regione, quindi spendendo una quantità di soldi. A questo si aggiunge anche che c'è tutto un mercato dietro queste strutture, no? Perché poi queste strutture vengono gestite da privati secondo un modello che conosciamo bene, importato dagli Stati Uniti, in cui addirittura gli istituti di pena, no? sono gestiti dai privati, quindi lì sì che ci sono organizzazioni, diciamo, pseudo umanitarie che in realtà fanno soldi sulla pelle dei migranti, altro che accoglienza o ONG, però naturalmente di questo non si parla. E quindi il rischio è che vengano spesi tantissimi soldi dei contribuenti per costruire delle strutture che non servono neppure allo scopo dichiarato e che in realtà, dove in realtà si compiono delle gravissime violazioni dei diritti umani. Pensate a una cosa che provoca sofferenze e per di più non serve nemmeno allo scopo per il quale dichiaratamente è stata costruita. Noi in Toscana stiamo facendo una battaglia, Federico fa finta di non saperlo, ma lo sa benissimo perché ne è uno dei protagonisti, stiamo cercando di fare una battaglia perché la Toscana resti una terra senza CPR.
E allora proprio perché l'Italia e la Toscana siano terre senza CPR, ci aggiornerai sulle prossime iniziative, anzi se ci vuoi dire qualcosa della campagna, chiudiamo poi l'intervista anche con un'indicazione pratica.
Ma ora appuntamenti imminenti non me ne vengono in mente, però naturalmente vi terrò informato e magari anche in altre puntate della trasmissione ne potete dare notizie.
Sicuramente il è sotto traccia e quello che ci preoccupa è che la stessa regione toscana governata al centro-sinistra possa in qualche modo ergersi, diciamo, a paladino di questi CPR.
Alcune dichiarazioni del presidente Gianni vanno in questa direzione purtroppo, nel senso che la regione toscana, che storicamente aveva sempre preso posizione contraria, invece è stato insomma abbastanza possibilista nelle dichiarazioni, però diciamo, io continuo a aver fiducia che c'è un pezzo di società civile toscana e quindi di associazioni, di organizzazioni sindacali e di lavoratori e lavoratrici che su questo, diciamo, mantiene un'attenta vigilanza e quindi possa anche influire sulle nostre istituzioni regionali. E sicuramente se le lasciamo a loro stesse, diciamo, la direzione è quella, no? Perché purtroppo, come dicevo prima, queste sono politiche purtroppo abbastanza trasversali.
Ringraziamo Sergio Bontempelli, un attivista per i diritti umani, civili e sociali a favore dei migranti ormai da decenni. Vi terremo informati e informate sulle prossime iniziative contro la costruzione di CPR nella regione toscana e a risentirci ovviamente su Interviste Scomode. Un saluto e un ringraziamento a voi tutti.
Grazie a tutti.
Le interviste scomode.